la festa della trasfigurazione e possiamo chiederci se non siamo fuori tema a iniziare proprio oggi la novena dell'Assunta. Ma ci risponde il prefazio della messa di oggi, che ascolteremo poi, e dice così: dinanzi a testimoni da lui prescelti, egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e per annunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in lui suo capo. Ecco dunque che il mistero della trasfigurazione di Gesù va nella stessa linea dell'assunzione di Maria. Anche in Maria assunta è preannunciato il compimento di tutta la Chiesa. Il tema che oggi mi è chiesto di svolgere è il senso della preghiera alla Madre di Gesù. Domandarsi il senso della preghiera a Maria è capire il posto di Maria nel mistero cristiano. Cioè, Maria è qualcosa di accidentale o sostanziale per la fede cristiana? C'è il più famoso teologo protestante che criticava appunto la Chiesa cattolica, Barth, diceva nel secolo scorso, nel XX secolo, criticava la Chiesa cattolica dicendo che il titolo di Madre di Dio del dogma mariano è né più né meno che il dogma centrale normativo della Chiesa cattolica. Questa era la sua critica. E non aveva tutti i torti, non perché la grazia di Cristo venga limitata. Infatti si afferma nel cattolicesimo una realizzazione diversa della grazia di Dio. Anche Maria è redenta. Ma perché fu il Concilio di Efeso, fin dal 431, a fissare il vero essere uomo e Dio e l'unione delle due nature di Cristo con il titolo di Theotokos, cioè di Madre di Dio. Quindi il titolo Madre di Dio è una formula cristologica abbreviata, si potrebbe dire, cioè dice in sintesi il mistero di Cristo. Dire che Maria è Madre di Dio dice in sintesi il mistero di Cristo, dice in sintesi il mistero cristiano. E anche poi il Concilio di Calcedonia confermerà questo, dicendo proprio che Cristo è uno, ma la sua unità poggia su due colonne: è generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e in questi ultimi tempi è generato da Maria Vergine, Madre di Dio, secondo l'umanità. Per cui capiamo che la Madonna fa parte integrante del mistero di Cristo e quindi non è qualcosa di accidentale, è qualcosa di sostanziale. Chi vuole estrapolare, togliere Maria dal mistero di Cristo, in qualche modo rende il cristianesimo qualcosa di astratto. Già Ratzinger diceva che in certe teologie ed ecclesiologie Maria non trova posto, e la ragione è semplice: hanno ridotto la fede a un'astrazione, e un'astrazione non ha bisogno di una madre. Invece un bambino, un avvenimento, un fatto, ha bisogno di una madre. Ci troviamo in un santuario dedicato alla Madonna, e spesso i santuari, si potrebbe dire, tutto il mondo toccato dal cristianesimo è tappezzato da santuari. Solo nella diocesi di Brescia ce ne sono un centinaio. Qualcuno li vede come alternativa alla fede autentica, pura, e quindi come un alimentare, una religiosità miracolistica, devozionale. Non pensa così, per esempio, Papa Francesco, che fin da quando era arcivescovo di Buenos Aires proponeva addirittura di santuarizzare le parrocchie e ha trasferito nel 2017 le competenze dei santuari al Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, perché vede proprio nei santuari il cuore della nuova evangelizzazione. E quindi i santuari hanno un posto fondamentale nella Chiesa cattolica. Mi ha colpito la testimonianza della conversione di uno dei più importanti filosofi francesi contemporanei, Fabrice Hadjadj, che racconta così. Un giorno stava visitando una chiesa con un suo amico ateo anche lui. In una cappella c'era una statua di una Madonna, Nostra Signora del Buon Soccorso, circondata da ex voto. Questi ex voto riportavano dei ringraziamenti per aver passato un esame o per essere guariti da qualche male. Io e il mio amico, dice il filosofo, con il nostro spirito volteriano, trovavamo tutto ciò ridicolo. Anche se un Dio fosse esistito, trovavamo ridicolo che questo Dio si abbassasse a guardare le piccole cose, i piccoli problemi. Dunque ci siamo beffati di questa Madonna, di questi ex voto e di questa pietà popolare. Poi, una settimana dopo, mia madre mi chiama e mi dice che mio padre è malato. E io sento dalla sua voce che ha molta paura, crede che avrà un infarto, che forse morirà, hanno chiamato i soccorsi. I miei genitori abitavano molto lontano da questo quartiere, dunque presi un taxi per raggiungerli. E prima ancora di prendere il taxi, la prima cosa che mi sono ripromesso di fare fu di venire in questa chiesa e di andare a pregare quella stessa Vergine di cui mi ero beffato. Mi sono messo nei panni delle persone che prima disprezzavo, nella condizione di questa pietà popolare di cui si domanda qualcosa per sé. Ho pregato la Santa Vergine prima di credere in Dio e ho avuto la certezza che ero nel posto giusto. È bellissimo questa testimonianza, che dice proprio come Maria ti porta alla conversione, ti porta a Cristo. Qualcuno si scandalizza per queste invocazioni così concrete. Qualcuno potrebbe dire: ma come? Ma Dio sa il nostro bisogno, non bisogna chiedere che Lui faccia grazia, che accontenti noi, ma tutto più noi piegarci alla sua volontà. Il Vangelo ci insegna che gridare a Dio il proprio bisogno non è stoltezza. Lo vediamo nel cieco di Gerico, che sentendo passare Gesù si mette a gridare, e quando Gesù chiede: cosa vuoi che io faccia? Che io riapra la vista. E fu esaudito. Ma il Vangelo è pieno di esempi: l'emorroessa, Gairo, che chiede per sua figlia, la cananea, il lebbroso, il paralitico. Dunque, è lecito, è legittimo domandare una grazia anche specifica, anche compresa la fine della pandemia, la guarigione da una malattia. Certo, Dio conosce già il nostro bisogno, però Gesù stesso nel Getsemani si chiede: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. E nell'invocazione, anche quando non è esaudita, ci si apre ad un altro, così che anche la prova è abbracciata da un rapporto, è vissuta come un atto d'amore. Allora, perché non rivolgersi direttamente a Dio? Perché invocare Maria? Perché l'invocazione alla Madre di Dio? Io ne vedo tre motivi che cerco di dire brevemente. Anzitutto, dobbiamo dire che Dio stesso, nella sua onnipotenza, si è rivolto a lei, ha voluto passare attraverso di lei, non si è fatto uomo senza il suo consenso. Il Concilio Vaticano II lo afferma: Maria cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste, dice il Concilio. Perdura senza soste. Dal momento del consenso fedelmente prestato nell'annunciazione, mantenuto senza esitazione sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, anche dopo la sua assunzione in cielo, non ha interrotto questa funzione salvifica. Quindi, Dio stesso è passato attraverso di lei. C'è un motivo storico che potremmo dire per cui dobbiamo rivolgerci a lei. Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Galilea e lo fece proprio per l'intercessione di sua madre. Non hanno più vino. Al primo miracolo la Madonna stessa, con il suo sguardo materno, ha presentato a Cristo il bisogno degli uomini e ci rivela un particolare non secondario della concezione cristiana della vita. Cioè chiede che sia, che non hanno vino, un miracolo non straordinario. Qualsiasi aspetto dell'esistenza, anche il più banale, è degno del rapporto con Cristo, è degno del rapporto con Dio e quindi anche del suo intervento. Noi siamo nulla e Dio è tutto. È lecito chiedere qualsiasi cosa. E il Concilio ancora dice: uno solo è il mediatore. La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia e non impedisce minimamente l'unione mediata dei credenti in Cristo, anzi la facilita. Quindi c'è un motivo teologico, potremmo dire, per passare attraverso Maria, che Dio stesso è passato attraverso di lei, un motivo storico. Il primo miracolo è iniziato proprio su suggerimento di Maria, per intercessione di Maria. E un terzo motivo che vorrei sottolineare, così, un motivo umano. Mi ha colpito che in un film, La settima stanza, che parla della vita di Edith Stein, questa grande ebrea, filosofa, atea, e poi convertitasi, e poi diventata patrona dell'Europa. Nel film che raffigura, che rappresenta la sua vita, che si conclude nel campo di concentramento, ecco che le ultime parole di questa santa sono proprio: ho paura, mamma. È profondamente umano che dentro la prova venga spontanea l'invocazione alla madre. Traduce l'immagine un pensiero di Edith Stein stessa, che dice così: so di essere sostenuta. E qui sta la mia tranquillità e sicurezza. Non la sicurezza consapevole dell'uomo che sta su un terreno sicuro con le proprie forze, ma la dolce, beata sicurezza del bambino sorretto da un braccio forte, che in pratica è una sicurezza non meno ragionevole. Sarebbe forse ragionevole quel bambino che vivesse costantemente nella paura che la mamma lo lasci cadere? È richiamata in questa parola la via dell'infanzia spirituale che Gesù stesso ha indicato: se non diventerete come bambini non entrerete mai nel regno di Dio. E molti poeti, scrittori, santi l'hanno approfondita. Per me è bellissimo un passo del diario del curato di campagna di Bernanù, che dice così: da che proviene che il tempo della nostra prima infanzia ci appaia così dolce e radioso? Un marmocchio ha le sue pene come tutti, è nel complesso così disarmato contro il dolore e la malattia. L'infanzia e l'estrema vecchiaia dovrebbero essere le due grandi prove dell'uomo. Sentite cosa dice: ma è dal sentimento della propria impotenza che il fanciullo trae umilmente il principio della sua stessa gioia. Si rifugia in sua madre, capisci? Presente, passato, avvenire, tutta la sua vita intera è compresa in uno sguardo, e questo sguardo è un sorriso. Il cristianesimo non è un discorso, è un avvenimento di una presenza. Il bambino non sta a dimostrare a sua madre, la chiama, la invoca. Nel momento della prova, spesso i ragionamenti e le definizioni non reggono. È più facile allora abbandonarsi fra le braccia di una madre. Anche Santa Teresina di Lisieux, che ha introdotto, perché ha sposato proprio la via dell'infanzia spirituale, ha adombrato in un episodio accaduto quando era bambina a soli 3 anni in questa stessa via. È la mamma stessa che ce lo racconta in una lettera che scrive alla figlia maggiore ancora in collegio. Dice la mamma alla figlia maggiore: l'altro giorno Teresa mi domanda se andrà in cielo. Le dico di sì, sei proprio buono. Mi risponde: sì, ma se non fossi proprio buona andrei all'inferno. Ma io lo so cosa farei. Scapperei su con te che saresti in cielo. Come farebbe il buon Dio a prendermi? Tu mi reggeresti forte fra le braccia. Ho letto nei suoi occhi, è convinta che il buon Dio non le può far nulla se è fra le braccia della mamma. E questo è bellissimo e dice una cosa vera, che umanamente ricorrere alla mamma è la cosa più spontanea. Certo, siamo bambini dinanzi a Dio che è padre. Ratzinger ha messo in guardia da una concezione del divino come madre che facilmente cade nel panteismo. Il volto materno di Dio lo possiamo incontrare nella compagnia umana, nell'umanità di Cristo, nato da donna. Quella umanità che continua nel tempo e nello spazio nella sua compagnia visibile che è la Chiesa, di cui Maria è in figura, immagine, modello e madre. È più facile all'uomo abbandonarsi a Cristo attraverso quelle braccia materne che lui stesso ci ha indicato dalla croce. Ecco tua madre. La Madonna non è Dio, è una creatura redenta. La Madonna è una creatura, eppure per grazia è madre di Dio, nostra madre. Forse in questa esperienza della prova e della necessità di una presenza vediamo compiersi in maniera inaspettata quella parola della creazione: non è bene che l'uomo sia solo. Questa compagnia umana di cui Eva è l'inizio e Maria è termine fisso d'eterno consiglio. E Cristo? Maria qui non è un'alternativa a Cristo, è la carne di Cristo, è l'umanità di Cristo, nato da donna, è una medesima realtà. E l'affidamento a Maria coincide con l'abbandono confidente alla sua ultima parola evangelica: fate quello che egli vi dirà. Maria ci conduce nel cuore del mistero di Cristo. Volevo concludere richiamando il mistero della trasfigurazione che oggi celebriamo. C'è una frase di Dostoevsky famosa che dice: la bellezza salverà il mondo. C'è una frase sempre di Dostoevsky meno famosa che dice qualcosa di simile. Dice: il mondo diventerà la bellezza di Cristo. Nella trasfigurazione gli apostoli hanno potuto scorgere, sono stati sopraffatti dalla bellezza di Cristo. Maria assunta è il mondo che diventa la bellezza di Cristo. È tutto trasfigurato e anticipa ciò che è il nostro destino. Allora preghiamo anche noi, e uso le parole di padre Léonce de Grandmaison: anche noi chiediamo, Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore magnanimo nel donarsi, facile la compassione, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serva il rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo divin figlio. Un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa richiudere e nessuna indifferenza stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore, con una piaga che non si rimargini se non il cielo. Ci alziamo e affidiamo a Gesù, che salì sul monte a pregare, le intercessioni e le suppliche di tutta la Chiesa, perché le presenti al Padre, che niente rifiuta al Figlio suo diletto. Diciamo insieme: